Sono le 10:03, buona mattina, buon martedì 25 novembre, da quelli di Mille Voci Storico, Marcello Fusetti il maestro al microfono.
Grazie Francesca Margiotta, buongiorno.
Buongiorno professore.
Che bravo.
Chi?
Che bravo.
Ah, il signore dello yodel.
L'autista yodel, meraviglioso.
Sì. È davvero, dovremmo fare tutta una puntata intervallando gli argomenti che porti oggi con degli yodel, ma non siamo capaci, dunque vi risparmieremo, ringraziateci. Oggi è il 25 novembre, sappiamo che fra 3 giorni, ma è nell'aria da settimane perché se ne approfitta, diciamo, fisicamente e in rete, è il Black Friday, il venerdì nero, però quello in cui le cose sono scontate.
Se navigate in rete ve ne siete accorti, non c'è sito che non proponga degli sconti, anche se non navigate in rete avrete trovato nella vostra cassetta delle lettere annunci su annunci.
E poi
saldi,
cartellonistica.
Saldi.
Black Friday, che poi è un termine inglese, noi ogni tanto rifugiamo, che però dopo vi spieghiamo cosa vuol dire, perché letteralmente venerdì nero, ma non è funesto, è buono per chi
molto
vuole
lunga,
fare
una storia lunga e complessa. Oggi vogliamo parlare di saldi, vogliamo parlare di saldi in ottica un po' storica, non solo andare a ricostruire il Black il venerdì nero, ma anche andare a vedere chi nella storia ha posto le basi affinché i saldi diventassero quello che sono diventati oggi, che stanno un po' perdendo
sì.
di smalto, anche perché non è più il Black Friday, si comincia l'11 novembre, 1111, il giorno dei single, roba asiatica, e si finisce dopo Natale, una cosa spalmata, però che ha una storia che cercheremo di raccontarvi questa mattina.
Andremo anche in America poi per parlare di come nasce il Black Friday, ma andiamo con ordine perché oggi parliamo di saldi, ma lo facciamo con un piglio storico.
Sì, piccolo riassuntino, tradizionalmente Black Friday è l'inizio del periodo dello shopping natalizio.
E non è il venerdì dopo il ringraziamento, no?
Sì, i rivenditori sono disposti a offrire delle promozioni su un sacco di prodotti, ci sono dei casi di apertura in orari antelucani con file chilometriche, erano scene che vedevamo soprattutto negli anni passati. Oggi è un po' cambiato, anche perché si è sviluppato molto l'online, quindi
commercio su internet.
Non è ancora dominante in questo settore dei saldi, però funziona.
E
due
forse
cifre.
Le persone spendono anche un po' in modo un po' più accorto, ma questa è una mia supposizione.
Comunque spendono, le cifre sono quelle del 2024, dati americani questi, quindi iniziali. 2024, il venerdì nero, il Black Friday, solo quel giorno, negli Stati Uniti, vendite stimate a 20 miliardi di dollari, negozi fisici e online. 20 miliardi solo gli Stati Uniti. A livello globale si calcola che quel venerdì generi 75-80 miliardi di dollari.
È difficile fare il calcolo perché comunque non è facilissimo,
non
però
è facilissimo.
Un'approssimazione
interessante. Sono delle stime. Non possiamo, dicevamo, prendere solo quel giorno perché si comincia prima e si finisce dopo. La chiusura, questo Cyber Monday, il lunedì dopo, quello più che altro incentrato sui saldi tecnologici, tutto il periodo si stima che arrivi a 300 miliardi di dollari, queste le stime per il 2024. Noi in Svizzera facciamo la nostra parte, dati 2024 dicono che abbiamo speso 460 milioni di franchi nel periodo, 120 milioni nell'online, per quello dicevo non fa ancora la parte del leone, però sta crescendo moltissimo. Quest'anno, lo dicevi, le stime, almeno i sondaggini che sono stati fatti come ogni anno prima del Black Friday, ci mostrano un'intenzione di spendere meno, un 10-11% di intenzione di spesa minore. Dovremmo spendere, ovviamente il sondaggio è una media, sui 250-270 franchi a testa, l'occasione, questi saldi anche per fare i regali di Natale, per portarsi avanti, per spendere.
Cioè, certo, può essere una buona scusa, con attenzione sempre però, perché in effetti ogni tanto si ricorda al consumatore di prestare attenzione magari al prezzo che l'oggetto desiderato aveva prima, per vedere se c'è un reale importante sconto. Ma va.
Allora, prima di entrare nella discussione, quella un po' più a carattere storico, Un brano suggerito questa mattina da Igor Gianola, perché dicevo, ma dimmi una canzone che potrebbe andare bene per parlare di consumismo. E c'è un brano che mi ha segnalato James Joplin, Oh Lord, comprami una Mercedes. Oh Dio, oh Signore, comprami una Mercedes-Benz. È una canzone che ironizza molto sul consumismo, perché è un gospel, quindi ti rivolgi al Signore e gli chiede tutta una serie di cose estremamente materiali. Perché i suoi amici hanno la Porsche, lei vuole la Mercedes. Cioè, è una grande
presa in giro
di quel periodo, anni 60-70, in cui il commercio stava diventando l'anima delle persone, purtroppo. L'ha registrato 3 giorni prima di morire. È un pezzo solo lei, voce e gospel.
L'originale di questa canzone era proprio solo lei a cappella, vuol dire senza musica, che invocava il Signore in 1 minuto e 40 secondi, questa è una versione un po' più lunga.
Remix.
Per avere delle cose, era un po' quasi blasfema questa cosa, no? Era un modo per denunciare questo consumismo che negli Stati Uniti tra gli anni 70 e gli anni 80 prendeva piede praticamente in tutti.
Sì, poi la rende speciale questa concomitanza. 3 giorni prima della morte aveva registrato in un'unica presa questa canzone in un bar con un amico poeta e un musicista solo.
Noi restiamo negli Stati Uniti, perché per andare a vedere le origini del Black Friday dobbiamo capire che è una cosa che abbiamo importato.
Allora, ogni anno, nelle settimane che precedono Black Friday, sui social tornano sempre degli iscritti indignati, che dicono: sapete perché si chiama così? Perché si chiama Black Friday? Perché era il giorno in cui i proprietari terrieri svendevano gli schiavi dopo il giorno del ringraziamento. Svendita di schiavi. Allora, l'idea prende piede nel 2014, quando la cantante americana Toni Braxton, celebre per brani come
Unbreak My Heart,
esattamente, milioni di persone che la seguono
forse
sui social,
forse per il brano in particolare,
nome riconosciuto dalla comunità afroamericana, pubblica proprio alla vigilia del Black Friday questo post in cui dice, in sintesi, i proprietari terrieri approfittavano della fine della stagione dei raccolti per acquistare lavoratori schiavizzati a prezzo ribassato. Allora, quella condivisione sui social, poi ripresa anche da altri personaggi abbastanza famosi, trasformò una teoria che era marginale, che era già uscita nel 2008 su Twitter, in una narrativa nazionale. Il collegamento tra il consumismo e la storia razziale americana funziona emotivamente, quindi questa teoria resta, ma è assolutamente falsa. Non c'è niente di vero, non ci sono documenti d'epoca, non ci sono registri di aste di schiavi, non c'è nessuna fonte storica che lo sostiene.
Poi non era così lontano nel passato da dire sono fonti perse, perché c'è molto di tutto il resto.
Era già stata smontata questa teoria nel 2008 da un sito che smonta bufale, però non è morta. C'è un legame blando, sono andati a cercarlo, con il termine Black Friday e la schiavitù. Risale a un romanzo del 1688 che si chiamava Oronoko or the Royal Slave, scritto da Afra Behn. Afra Behn è considerata la prima romanziera della letteratura inglese. Un romanzo scritto in prima persona, racconta la storia di un principe africano che viene tradito, viene reso schiavo, portato in Suriname, quindi colonie europee olandesi, e lì incontra la protagonista, racconta tutta questa storia molto bella. In un passaggio si parla di Black Friday, che era il giorno delle punizioni degli schiavi. Non c'entra niente con la vendita, non c'entra niente col giorno del ringraziamento. Si sono attaccati forse post per cercare di spiegare questa cosa, però era per lei un riferimento religioso. Il Venerdì Santo, il Black Friday, veniva avvicinato al Venerdì Santo, oppure c'era nella tradizione accademica inglese il Black Friday, era il giorno degli esami difficili a Oxford e Cambridge, ma l'unico legame, non c'entra niente la schiavitù. Però Toni Braxton l'aveva fatta tornare in auge, ma non è vero, però noi l'ascoltiamo lo stesso lei.
Io volevo chiedere, prima di ascoltare Unbreak My Heart di Toni Braxton o Breathe Again che abbiamo in scaletta, volevo leggerti un paio di messaggi, sì, perché sono anche indicativi. Marisa ricorda i tempi in cui c'erano solo i saldi in estate e in inverno. E
prima del 1995.
E poi dopo Marcello ha studiato. Comunque è vero, si compravano i vestiti per la stagione successiva, cioè per la stagione quella equivalente dell'anno dopo, no? E quindi l'anno dopo arrivavi con qualche vestito nuovo di cui ti eri anche dimenticato.
Molti
magari
paesi hanno ancora le date ufficiali,
sì, certo,
dei saldi.
Certo.
Noi non ne abbiamo
anche
più.
A noi vicini.
Sì, in Italia, Germania.
Piero dice... svendita di schiavi, Piero abbiamo detto che era comunque una bufala, però dice oggi c'è una grande schiavitù di lavoratori in certi paesi, guarda che tuttavia è un parallelismo che possiamo accettare. E qualcun altro scrive, io ho sempre condotto una vita molto frugale ma non condivido, e qua una cosa che mi piace puntualizzare, la condanna del commercio da parte dell'ottimo Fusetti. L'ottimo Fusetti
non
è l'uomo più consumista del mondo,
assolutamente.
Sappiate,
non è
in realtà,
ogni volta
Marcello,
che uno dice una cosa condanna, io non sto condannando,
no,
io sono
in realtà
un consumatore.
Tu stai spiegando quello che è stato, per cui noi a volte studiamo, vi raccontiamo.
Janis Joplin con la sua canzone, sì, condannava un certo tipo di consumismo. Il Fusetti non è la Janis Joplin.
Ci facciamo
purtroppo
voce di quello che è stato, quello che stiamo raccontando. Quindi è vero però quello che dice Giacomo, continuando, che il libero scambio e soprattutto anche questi momenti di sconti ha consentito a delle persone di tirare avanti in modo più agiato, tra virgolette.
Assolutamente, nei periodi di crisi lo sconto, che non era ancora stato inventato negli anni di cui parlavamo della schiavitù nei negozi, perché andavano in un altro modo, diventerà importante nel periodo della Grande Depressione,
esatto,
nel periodo di guerra.
Sì, fa guerra, il bene, sì, di certe persone, e fa anche ovviamente l'affollamento di oggetti nelle case.
Allora, abbiamo smontato la teoria, sì, dello schiavismo portata avanti da Toni Braxton, però l'ascoltiamo lo stesso.
Sì. Ognuno ha le sue tecniche di shopping o di acquisti, perché shopping è una parola che sottende a un certo vizio, a una certa superficialità. A volte si deve comprare perché bisogna vestirsi, bisogna cucinare.
E dopo vestirsi.
È necessario. E ognuno fa uso dei saldi o del Black Friday che arriva questo venerdì come più crede. Però noi vi stiamo raccontando la storia.
Un po' l'origine di questo Black Friday. Abbiamo detto non c'entra lo schiavismo, non era il giorno in cui si svendevano, no, gli schiavi. C'è un'altra teoria, quella legata al colore, il rosso e il nero di stendaliana,
esatto,
memoria. Però non c'entra Stendhal, non c'entrano le vie che poteva scegliere Julien Sorel di Stendhal. Qui il rosso sta a significare il colore dei conti in rosso, quindi i debiti, e il nero gli utili. In effetti quel venerdì, grazie alle grandi vendite, i conti dei commercianti passavano dal rosso al nero, passavano dai debiti agli utili, la famosa boccata d'ossigeno. È vero a livello economico, quel giorno ti può salvare, è ancora così, ma questa storia non è quella originale. È un adattamento, una versione spendibile di una storia molto più banale e locale.
Meno affascinante.
Molto meno affascinante, io la trovo più bella, però per trovare
volevo capire dove...
la prima origine documentata del termine, cioè il conio Black Friday, bisogna andare a Filadelfia negli anni 50. Non c'entrano i saldi del dopo ringraziamento, ma il football americano. Allora, una partita molto sentita tra la Marina e l'esercito degli Stati Uniti, l'esercito di terra, l'Army Navy Game. La partita tra le accademie di West Point e Annapolis, quindi la Marina e l'esercito. La prima l'hanno giocata il 29 novembre del 1890. L'hanno giocata in diversi posti, però tradizionalmente la giocano a Filadelfia perché è a metà strada tra West Point e Annapolis. La si giocava tradizionalmente il sabato dopo il giorno del ringraziamento, quando la maggior parte delle squadre di football americano aveva finito la stagione regolare.
Avevano libero.
Si giocava di sabato, la gente arrivava a Filadelfia il venerdì e la città era nel caos, invasa da tifosi, turisti, famiglie, migliaia e migliaia di persone, non trovavi un parcheggio, c'era ressa ovunque per una partita di calcio, perché la gente, approfittando anche del periodo un po' di vacanze,
faceva un po' di turismo, faceva un po' di acquisti,
andava a comprare. Ecco. E chi ha coniato il termine? Sono i poliziotti di Filadelfia, che quel giorno avevano turni di lavoro di 12 ore.
Mamma mia.
Non potevano prendersi libero, non potevano darsi malati, dovevano lavorare. Per loro quello era il Black Friday.
Era una giornataccia
nera.
Era giornataccia nera.
Il termine si diffonde nelle caserme. Dalle caserme arriva ai giornali locali, sempre con l'accezione giornata di caos.
Sì, il venerdì nero del caos in città.
La prima è nel 1961, un giornale parla di Black Friday per definire quel giorno lì. 1975, quindi passano già diversi anni, il termine arriva sul New York Times, che lo usa per definire il giorno più congestionato dell'anno a Filadelfia, ma non solo, per traffico e acquisti. E il New York Times che aggiunge anche la parte degli acquisti.
Certo, non dimentichiamo che manca meno di un mese a Natale e la gente comincia a usare i fine settimana per andare a fare acquisti.
Per andare a fare
mirati.
Acquisti. Allora, il problema è che ai commercianti di Filadelfia questa cosa non va giù, perché per loro quel giorno è importante e l'etichetta black, negativa, non la vogliono. Per loro è un giorno di quelli
rosa.
Che deve avere un nome più positivo, e provano a fare un rebranding, provano a cambiare il nome e provano a proporre il Big Friday.
Big Friday. Grande venerdì.
No, non prende, no. Non attecchisce. Allora come fare per cambiare un'accezione negativa di una cosa positiva? Si inventano la questione dei colori, dei conti, il nero e il rosso. Furono tre grandi catene commerciali che avevano già capito che quello era il periodo in cui si cominciava a fare gli acquisti per Natale, a mettere in giro la storia dei conti. Il Black Friday è black perché i nostri conti dal rosso passano al nero. E funziona, perché è ottimista, è elegante, spiega una cosa a livello globale che era una cosa di provincia, diciamo così.
Poi il nero va su tutto.
Entra e loro sanno fare marketing, queste grandi catene, e diventa gergo comune. E tutti sono convinti per anni, prima che la cosa venga poi smontata, che quel black si riferisca ai conti dei commercianti che tornano in nero lasciando il rosso grazie ai saldi.
Insomma, una giornataccia per i poliziotti di Filadelfia si trasforma in una giornata di grandi affari per i negozianti della città, che alla fine accettano il black con un'accezione che diventa bella,
positiva. Una profezia autoavverante.
La storia dei saldi si mescola ovviamente a una storia economica che ha reso bene attraverso questo nome che è diventato iconico, il Black Friday, il venerdì nero, dal traffico di Filadelfia al traffico di soldi che porta nelle casse di chi vende in questo periodo. Adesso non è più solo un giorno, è diventato un lungo periodo di tempo che va dagli inizi di novembre fino a, diciamo, ai saldi post natalizi.
Come nascono i saldi? Perché esistono e come mai sono diventati un fenomeno globale? I saldi nascono dal bisogno di svuotare i magazzini.
Già.
Liberare i magazzini dei prodotti invenduti per fare spazio alle nuove collezioni o ai nuovi tessuti, perché si trattava soprattutto di tessuti, fare spazio a quelle stagionali della nuova stagione. Già nel XVIII secolo in Europa alcuni negozianti offrivano le merci della stagione passata a fine stagione scontate, però lo facevano un po' sotto banco e lo facevano solamente in modo discreto ai clienti
abituali,
più fidati,
sì.
Solamente ai clienti un po', perché se no potevi creare anche rabbia negli altri
sì.
Venditori. Il concetto di saldi inizia a svilupparsi nel XIX secolo in Francia, durante la seconda metà dell'Ottocento, e si lega soprattutto a una persona, anzi una coppia. Lui si chiama Aristide Bouchicot. Lui è il fondatore, lui e la moglie Marguerite sono i fondatori del grande magazzino parigino Le Bon Marché Rive Gauche, una cattedrale, c'è ancora, se
sì.
La vedete, meravigliosa, adesso è tutta Art Deco.
È bellissimo. Proprio bello.
La storia di Aristide e della moglie va raccontata perché merita assolutamente. Siamo a Parigi, metà 800, i boulevard sono ancora sterrati, l'Europa vive le tensioni della rivoluzione industriale, c'è una nuova classe sociale che sta crescendo, la borghesia urbana, che scopre il piacere e non solo il potere del consumo. In questo contesto nasce e cresce Aristide. Lui è figlio di un cappellaio normanno e lui cambierà per sempre, lui, piccolo figlio di cappellaio, cambierà per sempre il nostro modo di comprare, di vendere e di desiderare.
Lì merce. È la base di tutto, è il desiderio, il senso di bisogno.
Allora, lui nasce lontano dal glamour parigino, 1810 in un comune dell'Orna, non ha mezzi particolari, non è un privilegiato, non è figlio di ricchi, ma è un acuto osservatore. Lui arriva a Parigi a 18 anni e fa il commesso ambulante, gira vari negozi, negozi che, va ricordato, sono negozi molto caotici, dove si contratta il prezzo, dove c'è un bancone, dietro al bancone c'è la merce, tra te cliente e la merce ci sono i commessi. E si discutono i prezzi, la merce non c'è sempre, va comandata, la guardi ma non la tocchi. Allora lui lavora al Petit Saint Thomas. Petit Saint Thomas e studia i clienti, li guarda. A un certo punto...
Studia marketing senza saperlo.
Sì, sì. E a un certo punto, nel 1852, quel Petit Saint Thomas chiude, passa alle mani e la compra lui. Lo compra lui con la moglie Marguerite Guérin, e dal momento che è suo lo trasforma, lo rinnova, lo apre, sempre piccolino, Beaumarchais, vende comunque tessuti, ma fa delle cose diverse. Tu entri e non c'è più il bancone a separare, ci sono i prodotti, tu li puoi toccare.
Come adesso.
I prezzi non si discutono più, i prezzi sono fissi, sono quelli.
Sono scritti.
I prezzi sono scritti. È un piccolo negozietto e alla gente piace questa cosa. E quindi i clienti aumentano anche le sue entrate. E lui e la moglie si ingrandiscono, arrivano, adesso se siete stati a Parigi, siete passati davanti a Beaumarchais, è un quartiere.
È enorme, sì. È più di uno stabile.
Lui porta avanti, lui muore nel 1877, sua moglie porta avanti...
Il commercio,
adesso hanno un intero isolato. La cosa fenomenale sua è che inventa il concetto moderno di grande magazzino. Entri liberamente, prezzi sono fissi, inventa il reso, non sei contento,
certo.
Puoi riportare le cose, istituzionalizza i saldi. Perché il cambio merce lui lo fa diventare saldato, quindi la gente lo sa e aspetta quel momento, fa il catalogo di spedizione postale.
Addirittura.
Fa un magazzino moderno e cresce anche dopo la sua morte.
È una rivoluzione.
È una grandissima rivoluzione, ma sono talmente avanti questi due che ingrandiscono il magazzino, sono ricchi, sono diventati molto ricchi. L'ultimo... ingrandimento glielo fa Eiffel, quello della Tour, quindi grandi vetrate, vetrine, scale interne, ma già all'inizio, quando iniziava a crescere, assicurazione malattia per i dipendenti, pensioni, biblioteca interna, formazione professionale, vitto alloggio ai dipendenti, partecipazione agli utili, dà un sacco di cose, pretende lealtà, disciplina, cioè, adesione a un rigido codice morale.
Cioè crea una squadra.
Crea una squadra. Quando lui muore, la moglie prende le redini, fa crescere, non hanno figli. Allora cosa fa Marguerite? Nel 1880 crea una società con i dirigenti fidati e con il personale, una società in cui vengono divise le responsabilità e le azioni, in modo da portare avanti il concetto del marito.
Una società moderna.
Società assolutamente moderna. Lascia, quando muore, nel 1887, tutto ai dipendenti. E con quello lascia un ospedale, lascia una casa per le donne, lascia un concetto nuovo che... è piaciuto, perché
molto
il suo
bello.
Successo sì. Il suo successo piace agli inglesi, Harrods arriverà dopo, piace agli americani che stanno lavorando anche loro in grande, però lo guardano e certo, lo copieranno.
Ma certo, perché ha avuto una serie di idee concomitanti, rivoluzionarie, sia per la clientela sia per chi ci lavorava dentro. Cioè l'attenzione che oggi viene spesso denunciata mancante verso i propri dipendenti con la creazione di tante infrastrutture per loro, è oggi, ancora oggi, è di pochi, perché lo fanno,
lo definisco
lo fanno
capitalismo paternalista.
Eh sì, però anche se paternalista sembra un aggettivo che fa difetto, è sicuramente
perché? Il papà, poveri papà.
No, paternalista, però sa un po' di superiorità, così. Però bella storia.
Andremo a parlare degli americani adesso. Loro lo guardano, lo copiano, però loro fanno le cose in grande e loro una cosa che hanno di geniale è il marketing. E loro si inventano una delle frasi che tutti noi abbiamo detto almeno una volta parlando con i commessi, quando sei arrabbiato con un commesso.
Il cliente ha sempre ragione.
Il cliente ha sempre ragione.
Quella,
ho indovinato. E dopo ne parliamo dopo. Allora, eravamo arrivati alla frase, il cliente ha sempre ragione. Che, meno male, conosciamo e magari abbiamo anche usato in qualche discussione.
È un motto.
Si dice che sia stata coniata, detta, da Harry Gordon Selfridge, fondatore della grande catena di negozi Selfridge nel Regno Unito. Lui era americano e inglese, aveva doppia cittadinanza. La frase il cliente ha sempre ragione non finiva lì, era il cliente ha sempre ragione in fatto di gusti. Faceva riferimento a un'altra cosa, diceva: se il cliente vuole l'ananas perché lo mette sulla pizza, guai a te dirgli che fa schifo.
Assecondalo,
perché i gusti sono gusti e il cliente in questo va assecondato. Se vuole una cosa perché piace a lui, va benissimo così. Questo era il significato originale. Il cliente, lo sappiamo, non può avere sempre ragione. Se compri un tostapane e speri che faccia il caffè, è un problema tuo,
certo.
Io non ti ridò i soldi, hai comprato un tostapane.
Se lo fai cadere e lo rompi e lo riporti, sei tu che l'hai fatto cadere, non lo puoi riavere nuovo.
Però quella frase, pronunciata da lui, detta da lui, è piaciuta a Marshall Field. Marshall Field, lui, anche lui proprietario di magazzini, grandi magazzini, Marshall Field & Co., siamo a Chicago, 1905, riprende la frase di Harry Gordon Selfridge e dice: io sono un sostenitore della teoria del cliente ha sempre ragione, e omette la parte in fatto di gusti, quello lo tira via e la fa diventare un'altra cosa che farà la sua grandezza, perché lui capisce che i clienti sono importanti, ti fanno guadagnare ovviamente, ma sono importanti se li tratti bene, se li sai trattare bene. Se entri in un grande magazzino e ci rientrerai se ti hanno trattato bene, e lui capisce questa cosa, infatti lui sarà quello del cartello soddisfatti o rimborsati. Sarà lui che porterà il cliente ha sempre ragione al soddisfatti e rimborsare. Anche lui nasce povero in una fattoria, Massachusetts. Lavorare la terra no, è troppo bassa. Anche lui va a fare come Bouchicot il commesso in un negozio. Anche lui osserva, anche lui capisce che il cliente è importante. È un investimento trattarlo bene.
Sì.
È un investimento, non è solo questione di gentilezza, è un investimento. Sì. È il tuo datore di lavoro sostanzialmente.
Certo, fa parte del lavoro essere cortesi.
E capisci anche un'altra cosa. Le donne sono fondamentali nel commercio. Lui poi si mette con un partner, fonda un piccolo negozio, poi cresce anche lui e copia le idee, riprende le idee di Bouchicot e le fa diventare sue con la grandezza che lo spirito industriale americano ha, quindi crescono molto di più. Però lui punta tutto sul cliente, infatti mette i servizi, i bagni.
Che non c'erano,
non ci sono,
ma neanche fino in tempi recenti.
Le caffetterie, tu vai... Adesso le caffetterie siamo abituati in un centro commerciale un po' grande, c'ha il suo bar, c'ha la sua caffetteria. Le aree di riposo... E focalizza tutto sulle donne, perché ha capito che le donne in quell'epoca soprattutto sono fondamentali
Questo è, diciamo, è la prima metà dell'Ottocento?
Questa è la seconda metà dell'Ottocento.
Pensate da noi quando queste cose sono arrivate, eh? Pensate alla, non solo alla, alla Svizzera, ma anche all'Europa, quella non di Parigi. Pensate che queste cose sono delle conquiste che sono arrivate dopo gli anni 50,
piano,
del
prima
900.
Prima deve arrivare tutto lo sviluppo anche economico delle regioni. Una regione povera di periferia non avrà immediatamente un supermercato, deve arrivare prima il benessere.
Certo, è anche il centro commerciale per noi è una cosa che non ha tutti gli anni che ha in altri paesi, però ecco, giusto per riflettere su quanti anni sono dovuti passare.
Marshall, come Bucicò, è uno che ci crede molto. 1871 è già una grande realtà, 1871 però l'8 ottobre una mucca in una stalla fa cadere una lanterna, prende fuoco la stalla, prende fuoco tutta Chicago, bruciano 9,5 km quadrati, brucia tutta la città, un sacco di vittime, i suoi negozi, il suo negozio va in fiamme. Quella della mucca è una bufala inventata ai
tempi. Quella della mucca è una mucca.
Quella della mucca è una bufala.
È una notizia
è una mozzarella.
Falsa.
Vabbè. È una notizia falsa messa in giro da un giornalista all'epoca perché aveva bisogno di colorare un po' le origini di questo incendio che ha devastato completamente Chicago. Lui ricostruisce il suo negozio e fa come Bucicò, lo fa ancora più grande, più bello, con delle vetrine enormi. Perché la vetrina già lì diventa lo specchio di quello che tu troverai all'interno. E all'interno, come per Aristide in Francia, luce. Luce che arriva dallo zenith, che arriva da sopra. Devi creare un ambiente in cui l'acquisto, 1890 adesso, l'acquisto è un'esperienza.
Ecco, hanno veramente precorso i tempi anche con il benessere che il cliente deve provare quando si trova all'interno di un negozio. Siamo partiti dai saldi per arrivare a chi si è inventato il modo di oggi di comprare, che non è dappertutto così. I nostri centri commerciali spesso sono dei posti nei quali ci sono le luci artificiali, però se pensiamo ai bellissimi padiglioni dove si compra a Parigi, anche a Zurigo o a Milano, nelle grandi città, quelle in cui la tradizione è antica, c'è sempre anche una luce naturale.
Assolutamente. Abbiamo parlato di un francese, abbiamo parlato di un anglo-americano, dobbiamo parlare anche di uno svizzero.
È ora di tirare le fila ritornando a casa nostra, abbiamo parlato di saldi, di grandi inventori,
di negozi. L'evoluzione dei saldi passa dalla Grande Depressione, i saldi diventano un'altra cosa, la gente non ha più soldi, quindi non sono prodotti particolarmente ricercati, quelli che vengono abbassati di prezzo sono quelli che ti servono a campare. Poi c'è la ripresa prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi i saldi tornano ad allargarsi ad altre categorie merceologiche. Poi la Seconda Guerra Mondiale, anche lì un po' uno stop, si torna alla patata, diciamo così, per tornare poi a crescere dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando tutto sembrava nuovamente possibile. Abbiamo raccontato un po' la storia francese, la storia americana. C'è una storia svizzera che molti sicuramente conoscono, altri forse no, che ci parla di merce scontata, ci parla di alluvioni e di intuizioni geniali. È la storia di Otto in Eichen. Si chiama Otto e così ha chiamato i suoi negozi, che oggi sono un po' ovunque, con la S finale, Ottos, di Otto. Allora, Otto in Eichen nasce nel 1941 a Sursee, siamo al canton Lucerna, fa un ginnasio economico a Friburgo, poi si forma all'Università di San Gallo, master in economia aziendale, 65. Nel 67 con il fratello, che si chiama Ruedi, fonda la VH AG, un'azienda attiva nel settore delle carni. Avventura promettente, ma nel 1977 è il crollo totale. L'impresa fallisce, viene ceduta a costo zero, in Eichen perde tutto, ogni risorsa finanziaria, è in mutande. Si ritira in convento per un po'.
Addirittura
si è rivestito per andare in convento.
Non vai in mutande,
con l'aiuto della moglie, anche qui c'è una moglie molto importante, aspetta l'occasione buona per ripartire. E l'occasione buona per lui arriva dal cielo. Letteralmente arriva dal cielo. Agosto 1978. In Ticino, nel Locarnese, nelle valli, ce lo ricordiamo molto bene, l'anno della buzza, della grande alluvione. Locarnese, valli in particolare, danni enormi, vittime. e tra i danni, danni materiali, anche merce danneggiata. E lì in Aachen intuisce il potenziale di quella merce e compra l'intero stock di un grande magazzino.
Stiamo già capendo.
Merce scompagnata in ordine, ma magari gli imballaggi tutti rovinati, tutti bagnati. C'è un po' di tutto a prezzi bassi e funziona tantissimo. E lì nasce Otto Schadenposten, la merce danneggiata di Otto, che poi Otto Warenposten diventa nel 1989 e poi apre nella Svizzera francese, sempre andando a ricomprare degli stock, degli stock di invenduti, degli stock partendo da quelli rovinati dall'alluvione.
Poi dopo non diventano più danneggiati, ma solo stock.
Non può aspettare le alluvioni per
esatto,
andare avanti.
Per fortuna.
Apre nella Svizzera francese Otto sul Soldeur, quindi dei saldi, e poi a un certo punto diventa Ottos, solo Ottos. Lui, adesso nel 2001, lui ha lasciato l'azienda al figlio Mark, che porta avanti la tradizione. Lui è stato anche un personaggio pubblico e politico. Nel 2003 entra in Consiglio nazionale, è un liberale lucernese, uno dei migliori risultati elettorali, perché lui ha fatto una cosa che è piaciuta molto alla Svizzera. Lui si è impegnato molto per, con la sua fondazione che si chiama Speranza, per il reinserimento professionale dei giovani che non avevano finito la scuola, quelli senza una formazione, e lui ne ha piazzati 10.000. Quindi ha dato una seconda chance, una seconda possibilità a tutti questi ragazzi che non avevano avuto, non gli era andata bene la prima volta, un po' come per le merci. Le merci a cui non era andata bene la prima volta è andata bene la seconda volta. Lui ha creato questo impero che adesso ha 100 filiali, 1600 dipendenti.
Lui non c'è più dal 2012.
Lui è morto nel 2012, però la seconda vita delle persone e degli oggetti. Otto in Aachen.